nella riflessione mi stimoli e poi con i commenti proviamo a stimolare anche coloro che in questo momento si trovano al volante oppure a casa oppure al lavoro oppure a fare i fatti loro e ascoltano RWS. Il salvagente è il protagonista della nostra trasmissione, probabilmente anche della nostra vita. Il salvagente, colui che salva, Yehoshua, subito dopo essersi indignato con i suoi per la loro stupidità umana che li spingeva ad allontanare i bambini invece che a diventare loro stessi bambini, e dunque si è già capito di chi si parla, e non vogliono sapere niente, non vogliono lasciarsi coinvolgere nella dinamica del dono. Sì, perché è il dono che fa girare l'universo, che fa girare il mondo anche. E il salvagente viene sorpreso a dire queste parole qua, che tu hai registrato, Marco, secondo le testimonianze che hai ricevuto da coloro che erano lì, e che non erano, diciamo, testimoni oculari, ma testimoni timpanari, si può dire così, perché hanno ascoltato queste parole. Il salvagente, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio, punto esclamativo. E allora i discepoli, come tutti noi immagino, no? Perché ognuno di noi ammira il VIP, quello che ha il denaro, il potere, di qualsiasi genere questo sia. I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole, ma il salvagente riprende con maggiore forza: figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio, un altro punto esclamativo. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio, chiuse virgolette, punto. E poi c'è il commento tuo, Marco, in questo caso. Essi, ancora più sbigottiti rispetto a prima, perché prima si chiedevano: ma se questo giovane, no, ricco e nobile, non può entrare nel regno dei cieli se non attraverso così lo spogliamento di sé, qui sono ancora più sbigottiti e dicevano fra loro i discepoli: e chi mai si può salvare allora? Ma il salvagente, guardandoli, disse: è impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio, perché tutto è possibile presso Dio. Mi piace questa traduzione, pros, il greco pros tradotto con presso. Pietro allora, Pietro che se ne intende di riflessioni, no? Di riflessioni pubbliche, perché è il discepolo probabilmente più coraggioso, Pietro allora gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. E il salvagente gli risponde: in verità ti dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del Vangelo che non riceva già il presente 100 volte tanto, in case, fratelli e sorelle, madri e figli e campi, e poi aggiunge: insieme a persecuzioni. Ci sono dei cristiani che attendono le persecuzioni, ed è pieno di cristiani al mondo che è perseguitato da sempre, anche oggi, anche ieri, anche domani. E il Signore lo preannuncia questo. Riceveranno tante cose, case, fratelli, sorelle, madre, figli e campi, ma anche persecuzioni, e nel futuro la vita eterna. E molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi primi, una sorta di gara all'incontrario. Ma chissà perché, io mi sono chiesto, Marco, chissà perché avrà citato il cammello. Io ricordo, tra le mie varie letture, un bel libro di Pinchas Lapid, la Bibbia tradita si intitolava, Sviste, malintesi, errori di traduzione il sottotitolo. Ebbene, sul tema del cammello, questo esperto linguista, semiologo, poneva delle questioni interessanti. Infatti, a pensarci bene, non siamo in un contesto di venditori di cammelli, ma siamo in un contesto di pescatori. Siamo ai porti del Mediterraneo, cioè del mare in mezzo alle terre. E questo esperto linguista ci fa riflettere, appunto, che non è qui questione di arabi venditori di cammelli. Che senso ha poi un cammello che debba passare per la cruna di un ago? Non si capisce. Il salvagente accoglierebbe volentieri questo giovane ricco nella sua cerchia, ma come presupposto deve sbarazzarsi delle proprietà private per vivere in una comunità di uguali. Siamo sul lago di Tiberiade, un contesto di pescatori dunque, di corde. Gomena in ebraico si scrive Gamia, cammello si scrive Gamai. Il traduttore poco attento può aver fatto un errore, commesso una svista, Una gomena grossa, infatti, fa fatica a entrare per la cruna di un ago. Un cammello è un pochettino meno verosimile. Cari amici, ben ritrovati dopo questa pausa musicale. Poi non ho mai capito se sia davvero una pausa quella musicale, perché chi accende la radio vuole ascoltare musica, non uno che parla dicendo magari queste cose qui, due punti virgolette. Siamo in onda surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Ecco, noi proveremo a così competere con la musica, ma sappiamo già che perderemo. Una delle frasi più famose e iconiche del Vangelo ha a che fare con questo parallelismo assurdo. È più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. È diventata una frase di uso comune, chiunque l'ha già ascoltata, però a ben pensarci è un paragone che stride, no? Perché un cammello entrare per la cruna di un ago, che senso ha un cammello entrare per... cioè, le dimensioni si capiscono, no? Quindi è difficile, ma un cammello in un contesto di pescatori e non di commercianti arabi di cammelli. Siamo infatti sul lago di Tiberiade 21 secoli fa e siamo in un contesto di pescatori da lago, non da acqua salata, e quindi siamo in un contesto di corde, di ciarpame. Gomena in ebraico si scrive appunto gamia, mentre cammello si scrive gamai. È bastato sostituire, probabilmente, forse, è una intuizione che viene da alcuni appassionati di grafologia, appassionati di scrittura ebraica. Ebbene, mentre gomena, che è una grossa corda, si scrive gamia, cammello si scrive gamai. Basta sostituire una vocale, il traduttore poco attento può aver fatto un errore, e noi tutti dietro, quindi a trovare tutte le metafore per giustificare questa astrusità. Allora il cammello si deve inginocchiare per entrare in una porta, allora così bisogna diventare più... insomma, comunque, salviamo pure anche il cammello, via! Perché il cammello, come sappiamo, ha due gobbe, a differenza del dromedario che ne ha una sola. Fosse un dromedario, ripeto, dopo la prima gobba sulla cruna passerebbe anche, no? Dopo questa grande asperità che ha sulla schiena. Il cammello invece ne ha due, e la difficoltà di passaggio, dunque, se la matematica non mi inganna, aumenterebbe del doppio. Una difficoltà, cari amici, che si può ripresentare anche quando sembra di essere riusciti a passare. Quando qualcuno mi incontra per strada e mi dice a bruciapelo: ma lei è cristiano? Io dico: ci provo ad essere cristiano, mica è semplice. Leggevo stamattina su Twitter un tweet ironico che diceva più o meno questo: quando troverò una religione che si ispiri al Gesù dei Vangeli, mi ci iscrivo subito. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo: ma guarda che è da 21 secoli che esiste questa religione che si ispira al Gesù dei Vangeli. Ma io non sarei così tanto convinto. Cari amici, ci sono tante occasioni in cui è possibile, ci è data la possibilità di rinascere. E la nostra gobba è chiamata a passare attraverso questa cruna. Ciò che sembra ricchezza, le nostre riserve alimentari depositate nella gobba, in questo caso, possono costituire l'ostacolo al passaggio. Invece di essere liberi, queste ricchezze rischiano, hanno rischiato o possono rischiare di renderci schiavi, come lo è stato il popolo di Israele, che rimpiangerà la schiavitù dell'Egitto e non vorrà entrare nella cruna della terra promessa. E invece siamo chiamati tutti, credo, dal Vangelo a varcare questa soglia. Ci sentiamo spessissimo, risucchiati all'indietro. C'è però una soluzione, ed è qui la buona notizia, inventata dagli esegeti, che afferma che la cruna del lago è una porta strettissima di Gerusalemme. Quindi, comunque sia, gomena o cammello, gamai o gamia, il fatto è che risulta impossibile come rinascere di nuovo dal grembo di nostra madre, secondo le parole di Nicodemo. Quasi sembra impossibile rinascere di nuovo. E ritorna qui, caro Marco, l'espressione entrare nel regno. Figlioli, è difficile entrare nel regno. Come se il salvagente stesse generando o rigenerando queste parole, e la difficoltà che puoi incontrare appunto sta nella ricchezza di queste persone. È difficile per un ricco entrare nel regno. Ed è una domanda che è necessario farci allo specchio. È davvero difficile per un ricco entrare nel regno? Siamo in onda, cari amici, fischiettando e surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Io sono Davide Mozzato, qui su RWS Accendi la Speranza. Il salvagente, sempre lui il protagonista delle nostre vicende, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole, ma il salvagente riprese: figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio. E due stoccate una dietro l'altra. È difficile. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, o una gomena passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio. Essi ancora più sbigottiti dicevano tra loro: e chi mai si può salvare? Marco, io l'ho notato, immagino che tu lo volessi far notare, ma te lo chiedo: hai notato la reazione dei discepoli? Allo stupore se ne aggiunge ancora un stupore bis, un stupore alla seconda, alla elevata potenza. Sì, perché in effetti c'è una sorta di sconvolgimento dei paradigmi dei discepoli, perché in effetti, a ben pensarci, di fronte a questo limite rimaniamo spiazzati. I discepoli non osano nemmeno più parlare direttamente al salvagente e parlano tra loro. Sono un po' chiusi, non solo di testa ma anche di cuore, e anche loro fanno fatica a venirne fuori da questo enigma, a dirle apertamente queste cose. Chi può salvarsi? Oh, chi può salvarsi? Se un ricco non può entrare nel regno dei cieli, fa più fatica che un cammello o una gomena ad entrare nella cruna di un ago, chi può salvarsi allora? Come se l'attesa fosse quella, ancora, di riuscire a fare chissà quali cose per essere salvati. Come se fosse ancora l'attesa di una ricchezza. In fondo, con questa ricchezza mi salvo. E avrei potuto salvarmi da solo se fossi stato ricco. C'era Dario Fo, un noto drammaturgo, anche premio Nobel per la letteratura italiano, che faceva la scena del giovane ricco, che faceva gli esercizi per entrare nella cruna del lago. Si contorceva tutto. Era molto buffo in questo mistero buffo di Dario Fo. Ecco, i discepoli si chiedono: che cura dobbiamo fare? Chi ci salva? Se non ci salva la ricchezza, qui non si salva nessuno, Qui non si salva nessuno. E invece, siamo tutti salvati. Sì, questo è il Vangelo, questa è la buona notizia, perché la salvezza non è fatta in proprio. Nessuno si tira su per i capelli dall'acqua per salvarsi se sta annegando. Deve essere tirato fuori dall'altro, o meglio dall'alto senza R, e quindi dal salvagente, da colui che salva. Colui che salva è il nome in ebraico di Gesù, colui che salva, il salvagente per noi di RWS. La salvezza dunque è accogliere e accettare l'amore dell'altro o dell'alto, quindi non la si ottiene con i propri muscoli o con le proprie capacità. In effetti, cari amici, che attendiamo il bagnino, che attendete il bagnino sul bagnasciuga, siamo tutti salvati, declinazione al passivo. Nessuno si salva da solo, che può avere diverse valenze, no? Ma nessuno si salva da solo nel senso che ci deve essere qualcuno che in qualche maniera ci tira fuori da questi drammi. Mentre uno cerca di salvarsi con le ricchezze, con tutte le sue virtù, con tutte le sue bravure, si ingobbisce sempre di più come un cammello. Gli aumentano le gobbe, invece di una del dromedario ne diventano due, come il cammello. Diventa una sorta di plurigobbato e si fa gabbare dalla sua gobba. Ci si salva invece accogliendo l'amore dell'altro, la premura dell'altro. Ed è per questo che il salvagente aggiunge il suo sguardo interiore, guardando loro dentro. Esattamente come aveva guardato il giovane ricco e l'aveva amato, il salvagente ora, cari amici, aggiunge il suo sguardo e guarda i suoi e guarda dentro anche a noi tutti, se glielo permettiamo. E la salvezza, la vita abbondante è tutta nella potenzialità dello sguardo profondo del salvagente. È l'accoglienza di questo sguardo che già salva. Siamo in onda surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante e stiamo riflettendo, caro Marco, che ti sei un attimino distratto, ti ho visto, stiamo riflettendo sul Vangelo che mi hai spedito oggi, sul tuo Vangelo, sul pezzettino di Vangelo che mi hai spedito oggi, sul quale stiamo surfando con i nostri commenti. Il salvagente, volgendo lo sguardo tutto attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole, ma riprese il salvagente: figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio? È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. E allora i discepoli come reagiscono? Ancora più sbigottiti, aggiungi Marco, dicevano tra loro: e chi mai si può salvare allora? Oh, salvezza dalle nostre cose o salvezza dalle nostre case, dal nostro delirio di possesso, di potere, di essere chissà chi. Ma chi ti credi di essere? Chissà chi. Come bambini invece è necessario diventare se si vuole davvero vivere in modo felice. La domanda che il giovane ricco fa al salvagente inginocchiandosi davanti è: cosa devo fare per essere felice? E noi traduciamo religiosamente la vita eterna, come se fosse una vita senza fine che aveva bisogno questo giovane. Non abbiamo bisogno di una vita senza fine se non siamo felici. Abbiamo necessità di una vita senza fine, ma felice. E dunque questo giovane stava cercando la felicità, questo giovane ricco, ben pettinato, un nobile e addirittura religioso, perché era un piissimo, avendo osservate fin da bambino tutte le regole cultuali e liturgiche. A questo gli si dice che per essere felice si deve disfare di tutto ciò che lo rende infelice. Chi mai si può salvare? Come bambini dovete diventare se volete vivere in modo felice. Luigi Pozzoli, che è un autore di un libro che si intitola Elogio della piccolezza, edizioni Paoline, Milano 2002, ha lasciato questo scritto virgolettato che voglio leggerti, Marco. Tu magari non l'hai mai letto, lui non è certo un tuo contemporaneo. Dio non vuole gente che abbia delle virtù, ma fanciulli che egli possa prendere come si solleva un bambino in un momento, perché è leggero e ha grandi occhi. Non è una santità a basso prezzo, ma una piccola via per collegare la santità allo spirito di infanzia evangelico, che è spirito di semplicità, di fiducia, di abbandono incondizionato alle iniziative di Dio. E poi continua l'autore: c'è un complotto dei grandi contro l'infanzia, forse? Basta leggere il Vangelo per rendersene conto. Leggeri come quella lunga schiera di piccoli che attraversano la storia senza che la storia parli di essi. Sono uomini e donne che hanno nel cuore le parole della leggerezza, che sono capaci di solitudine e silenzio, che sono guariti da ogni smania di apparire e da ogni pretesa di sapere. Parole sante, parole sante. Ancora la domanda: perché Dio si è convertito al fascino della piccolezza? Il centro del suo scritto, lo scritto di Luigi Pozzoli, Elogio della piccolezza. Perché Dio si è convertito al fascino della piccolezza? Perché la piccolezza è libertà. Chi è evangelicamente piccolo non solo è leggero, ma è anche libero. È il bambino che può dire tutto quello che vuole, non l'adulto. Potremmo dire: i bambini sono pericolosi perché non hanno il buon senso di tenersi per sé la verità. Allo stesso modo, i piccoli del Vangelo sono le persone più libere in assoluto. E si potrebbe facilmente dimostrare che le persone grandi e pesanti, e anche pensanti, aggiungo io, attaccate al potere e alle cose, non sono mai libere. Nessuno è più libero del salvagente, perché nessuno è più povero di lui. È povero di beni, è povero di legami familiari, è povero di successi umani. Per questo, non avendo nulla da difendere, è libero anche di fronte alla morte.